Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme fino alle 21 e parleremo di città del divertimento. Aspettiamo le vostre telefonate al numero verde 800 28 11 11. Vogliamo sapere oggi qual è la vostra città del divertimento preferita. Raccontateci qual è la vostra città del divertimento preferita al numero verde 800 28 11 11. Inoltre, se volete riascoltare le puntate di Urban dei giorni scorsi o volete vedere quali saranno i temi delle prossime puntate, potete farlo su internet andando a visitare il sito di Radio 24 all'indirizzo www.radio24.it. Vi ricordo anche che nel corso della trasmissione vi daremo alcuni indizi per scoprire la città nascosta di oggi. Chi indovinerà per primo riceverà un libro per l'estate. Ma iniziamo col tema di questa sera, che spero vi aiuti a passare un fine settimana in allegria. Quando si parla di divertimento, di solito ci tornano in mente gli anni dell'infanzia, quando eravamo bambini, quei parchi con le altalene, gli scivoli, i trenini, le macchinine elettriche, eccetera. In realtà, e per fortuna forse possiamo dire, la nostra vita è tutta quanta permeata dal divertimento. Ce lo dice anche un famoso scrittore e semiologo. E quindi, per introdurre al meglio il nostro tema di oggi, ascoltiamo un brano tratto dal libro Dalla periferia dell'impero di Umberto Eco.
Quando in Europa qualcuno si vuole divertire, va in una casa dei divertimenti, sia essa cinematografo, teatro o casinò. Da allora viene montato provvisoriamente un parco che può sembrare una città, ma solo a titolo metaforico. Negli Stati Uniti, invece, è risaputo, esistono le città dei divertimenti. Las Vegas ne è un esempio. È incentrata sul gioco e sullo spettacolo. La sua architettura è del tutto artificiale ed è stata studiata da Robert Venturi come un fatto urbanistico del tutto nuovo. Una città messaggio, tutta fatta di segni. Non una città come le altre che comunica per poter funzionare, bensì una città che funziona per comunicare. Il fatto è che gli Stati Uniti sono popolati di città che imitano una città, così come i musei delle cere imitano la pittura, che i palazzi veneziani o le ville pompeiane imitano l'architettura. Ci sono anzitutto le ghost towns, ovvero le città del West di 100 anni fa. Ve ne sono di passabilmente autentiche, dove il rifacimento o la conservazione si sono esercitati su un tessuto urbano archeologico. Ma più interessanti sono quelle nate dal nulla, per pura decisione imitativa. Esse sono la real thing.
Allora, il divertimento non è soltanto Las Vegas, città sulla quale torneremo alla fine di Urban. Non ci sono solo i parchi Disney, però questa introduzione dal libro di Umberto Eco è servito a darci il là per questa trasmissione. E anche l'Italia ha i suoi grandi parchi di divertimento. Ne parliamo oggi con Aldo Vigevani, direttore commerciale di Gardaland, il parco di divertimenti numero uno in Italia. Buonasera Vigevani.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Stiamo parlando appunto delle città del divertimento. Voi a Gardaland avete dei numeri che in qualche modo sono numeri da primato in questo.
Ma sì, devo dire che Gardaland è il più antico, anche il più noto parco a tema in Italia e anche uno dei maggiori parchi europei. Ogni anno più di 3 milioni di persone lo visitano durante i 9 mesi di apertura che vanno da marzo a dicembre. E noi ormai da molti anni continuiamo a rinnovarci, a effettuare anche massicci investimenti per cercare di migliorare l'organizzazione e soprattutto di presentare nuove spettacolari attrazioni, perché vogliamo che i nostri clienti, i nostri visitatori rivivano ogni volta che hanno la possibilità questa esperienza di una giornata veramente unica passata qui da noi.
Senta Vigevani, è stato importante per voi il modello disneyano nella creazione di Gardaland oppure no?
Ma sicuramente non si può fare a meno di dire che certamente Disney ebbe questa illuminazione, questa idea brillantissima nel lontano 1946, quando immaginò un luogo nel quale proporre un tipo di entertainment totalmente diverso da quello che era disponibile sul mercato americano soprattutto, ma anche europeo di quei tempi. Quindi non si può dire che Disney abbia certamente dato una sorta di ispirazione in qualche modo anche a noi, anche se poi mi sento di dire che Gardaland è cresciuta in modo assolutamente autonomo, costruendosi una propria filosofia, costruendosi una propria immagine, e quindi da questo punto di vista posso dire che certamente non abbiamo copiato Disney, anzi i nostri visitatori sono ben lieti di riconoscere una forte caratterizzazione in Gardaland che è assolutamente nostra.
Benissimo, allora ne parleremo ancora, però dopo 24esimo minuto.
Urban, eventi e storie dalle città.
Siamo ancora in diretta con Aldo Vigevani, direttore commerciale di Gardaland. Vigevani, quali sono le novità di quest'anno a Gardaland? Ci sono degli eventi o anche dei giochi, delle cose diverse dagli anni scorsi?
Ma dunque, quest'anno noi abbiamo presentato per come novità nuovamente Fuga d'Atlantide, che è il più spettacolare tematizzato Speedwater d'Europa. Ora voi vi chiederete che cos'è uno Speedwater. Lo Speedwater è una bellissima attrazione che è un mix tra un'attrazione acquatica, quindi laddove il pubblico è guidato in un percorso d'acqua a bordo di barche, e un ottovolante, per cui ci sono delle parti, una parte di percorso che viene fatto seguendo un binario. Questa combinazione tra il trascinamento dell'acqua e l'ottovolante dà luogo a delle emozioni veramente intense. Ad esempio ci sono due discese, una delle quali è lunga e alta 19 metri, alla fine della quale la barca sulla quale si trovano i nostri 20 ospiti fa uno splash veramente infinito, soprattutto nella...
Ma devono venire con l'ombrello a Gardaland.
Ma la gente, il pubblico è divertentissimo ed è un'attrazione adatta sia al pubblico più giovane che alle famiglie che ai teenagers. Noi cerchiamo, come dicevo prima, inserendo una novità ogni anno, comunque di andare a accontentare i tre target fondamentali che abbiamo, che sono le famiglie con i bambini, i giovani adulti e i teenagers, e quindi di volta in volta cerchiamo di ottimizzare la tipologia di attrazione portandolo più vicino al vissuto e ai desideri che hanno questo tipo di target.
Senta, vedo che avete anche una nuova attrazione dedicata alle esperienze virtuali, dove ci sono due avventure nuove, mi sembra, un viaggio...
Sì, in effetti questo esempio, ecco, proprio per farle un esempio corretto, è un'attrazione molto amata dai teenagers, è un cinema 4D, nel senso che dà la possibilità di avere una vera esperienza virtuale, si assiste alla proiezione di un film in 3D e questo veramente, per chi non l'ha mai visto, è una sensazione spettacolare, sembra di essere veramente immersi all'interno di una realtà che invece è una fiction, e a questo si aggiunge una quarta dimensione che è quella data dal movimento, la platea di questo cinema, per dirlo tecnicamente, è in grado di inclinarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra di quasi 30 gradi e quindi in aggiunta alla tridimensionalità c'è proprio la sensazione fisica di cadere, di salire, e quindi devo dire che questa è di nuovo un'altra attrazione di grande successo per quest'anno.
Benissimo, io ringrazio molto Aldo Vigevani di essere stato con noi a Urban e averci illustrato in maniera così ampia e insomma importante anche queste nuovi eventi di Gardaland. La saluto, buonasera Vigevani.
Grazie, buonasera.
Buonasera. E adesso la linea al GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bentornati, bentrovati a Urban. Allora, continuiamo a parlare di città del divertimento e abbiamo il primo ascoltatore al telefono, è Mauro da Treviso, che ci racconterà qual è la sua città del divertimento preferita. Mauro, buonasera.
Sì, buonasera.
Ci dica.
Allora, niente, secondo me, io ho sentito un po' l'introduzione, sentivo parlare di parchi giochi, forse sono un po' fuori tema, però io sono stato a New Orleans, in America, qualche anno fa, e secondo me la città del divertimento proprio in assoluto. Tra l'altro in inglese la chiamano anche The Big Easy.
Sì.
Locali, musica dal vivo, a me piace molto la musica e secondo me lì è un parco giochi a cielo aperto, soprattutto Bourbon Street, che è la via principale.
Benissimo, allora grazie a Mauro da Treviso, come vedete ognuno ha il suo divertimento in qualche modo, non ci sono solo quelli classici che siamo abituati a pensare come consoni luoghi del divertimento, anche la musica, New Orleans appunto. Allora io devo però darvi il primo indizio del quiz, e vi ricordo che per partecipare è necessario inviare un messaggio SMS con la risposta al quiz, il proprio nome e la città. Il numero è 349-238-6666 e quindi aprite bene le orecchie. Ecco il primo indizio per la città nascosta di stasera. In questa città c'è un osservatorio astronomico fondato nel 1890 che oggi è centro di ricerca di astrofisica. Allora cercate di indovinare e continuate anche a chiamarci all'828-1111 per dirci qual è la vostra città del divertimento preferita. Adesso abbiamo un brano musicale, Disco Labirinto dei Subsonica, prima di parlare ancora di parchi giochi, e cioè di Mirabilandia. Abbiamo 12 secondi, Gardaland, dicevo, non è l'unico esempio di parco divertimento italiano. Abbiamo vicino a Ravenna, a ridosso della riviera romagnola, un altro parco, come dicevo prima, che è Mirabilandia. Abbiamo a Urban Giovanni Scafoglio, responsabile relazioni esterne proprio di Mirabilandia. Buonasera Scafoglio.
Buonasera.
Buonasera. Senta, com'è strutturato Mirabilandia?
Mirabilandia è strutturato soprattutto da questa stagione in una maniera molto particolare. È il parco divertimenti più grande d'Italia e in questo momento ha un'offerta turistica che presenta due parchi in uno, poiché abbiamo un classico parco divertimenti tematico con una serie di attrazioni da record, tra le quali alcune sono le più grandi e le più alte d'Europa, e all'interno del parco, la grande novità di quest'anno, c'è un vero e proprio parco acquatico.
Mi scusi, Scafoglio, quando lei parla di le più alte d'Europa, a cosa si riferisce?
Noi abbiamo il Catun, che è un autovolante sospeso, è un inverter coaster, un autovolante sospeso alto 50 metri, lungo 1,3 km e va a 110 km orari. È il numero uno in Europa in questo momento per altezza, per lunghezza e per velocità. E poi abbiamo le due torri, che sono Columbia e Discovery, che con i loro 60 metri di altezza sono le più alte d'Europa.
E qui, per quanto riguarda anche la sicurezza, diciamo, tutto
la sicurezza è l'elemento.
Ecco, appunto.
È la condizione sine qua non per un parco divertimenti, è fondamentale, e anzi buona parte del budget nella costruzione di queste attrazioni è spalmato sulla sicurezza, è fondamentale. Un'attrazione come Catun, che è costata intorno ai, credo, 12 milioni di euro, tra termizzazione, realizzazione della struttura e sicurezza, tra software e macchinari di, appunto, di sicurezza, i costi salgono proprio perché c'è una manutenzione continua e un grosso investimento in tecnologia per far sì che la giornata di gioia rimanga una giornata di gioia come è successo fino ad oggi.
Certo. Senta, Mirabilandia è più un parco divertimenti per famiglie o più per giovani, o tutte e due le fasce, diciamo, di età e anche di condizione, di tipologie, di uso anche di questi giochi molto grandi, molto belli, come lei ci raccontava, è tenuto di conto, insomma, per tutti.
Il target principale di Mirabilandia è assolutamente il target famiglia. famiglia giovane con bambini, tra i 4 e i 14 anni bambini, però una grossa fetta comunque dei nostri visitatori sono ragazzi, perché sono attirati da queste attrazioni. E poi, come le dicevo, con questa nuova area che abbiamo aperto quest'anno, raddoppiata Mirabilandia Beach, che è una vera e propria spiaggia caraibica all'interno del parco, abbiamo che è proprio strutturata in due momenti: un momento dedicato, una zona dedicata proprio al divertimento per i più piccoli e per le famiglie, e un'altra più adrenalinica, dove comunque i ragazzi di 12 anni ormai sono così scafati che comunque vanno, quindi anche i ragazzi che vanno, i bambini che vanno con le famiglie provano un divertimento abbastanza, anche quello adrenalinico nel parco.
Ecco, no, io pensavo appunto al fatto che sulla Riviera Romagnola comunque la caratterizzazione è un po' quella del popolo della notte, quindi dei giovani, per cui anche questa novità della spiaggia caraibica, come lei ci diceva, sì, è importante in questo senso, no?
Sì, però la Riviera in questi anni sta avendo soprattutto il lato di proprio di Ravenna, di Cesenatico, di Cervia, sta avendo un'evoluzione da questo punto di vista, nel senso che la Riviera della Notte, la Riviera del Divertimento, si è aggiunta alla Riviera che comunque offre una sistemazione un po' per tutti, un divertimento tranquillo, anche la stessa spiaggia, la stessa tipologia del mare fa sì che la famiglia possa portare i bambini al mare senza eccessive preoccupazioni, visto che hanno una riva molto, molto, molto ampia, ecco. E stanno cambiando moltissimo, e ce ne accorgiamo anche noi con le nostre rilevamenti statistici. Il parco è scelto dalle famiglie che vengono anche perché, oltre a trovare un'offerta molto divertente a Mirabilandia, è anche molto conveniente, perché una statistica che ha fatto Trademark Italia, una ricerca che ha fatto Trademark Italia, calcolando la nostra offerta del secondo giorno gratis, ha calcolato che Mirabilandia è anche il parco che ha il miglior rapporto qualità-prezzo in Europa. Quindi le famiglie vengono e scelgono anche magari di fermarsi un giorno in più per questa offerta che noi diamo. Non so se voi conoscete fondamentalmente.
No, ma lei ci racconti, facciamo l'ipotesi, voglio dire, tanto è venerdì sera, mettiamo che domani mattina una famiglia voglia venire a Mirabilandia, quali sono le offerte,
allora,
che cosa possono fare? Ecco.
Ecco, l'offerta principale che offre Mirabilandia è quella di due giorni al costo di un giorno solo, quindi la famiglia viene, il biglietto per gli adulti è di 21 euro, mentre invece è di 17 euro per i più piccoli. Passano un'intera giornata al parco, dalle 10 di mattina alle 23, e possono tornare poi il giorno dopo gratuitamente, tutti e quattro, a Mirabilandia, e quindi passare un'altra giornata. Questo perché? Uno, per andare in controtendenza con il caro prezzi, è un'offerta che facciamo da 3 anni, e due, perché effettivamente un parco come Mirabilandia, per essere vissuto a pieno, probabilmente per essere goduto al 100%, ha bisogno di un secondo giorno. In più, adesso che c'è anche la spiaggia caraibica, molte famiglie cosa fanno? Scelgono il primo giorno a Mirabilandia, il secondo giorno entrano gratis e poi dopo vanno alla spiaggia caraibica, che comunque è una vera e propria, come il mare, insomma, perché c'è sabbia di Sharm el Sheikh e una sabbia.
E come avete fatto a portare la sabbia di Sharm el Sheikh? Se ne sono accorti.
Si compra tutto al mondo, basta che si compri in maniera legale, come abbiamo fatto noi in questo caso. E quindi praticamente scelgono di venire il secondo giorno a Mirabilandia, nella spiaggia. Tra parentesi, è anche molto conveniente rispetto a una normale giornata passata in un bagno, in un lido, perché il costo medio per un ombrellone lettino è sui 8 euro, da noi l'ingresso all'area caraibica è di 6 euro, un prezzo che abbiamo dovuto mettere per far sì che non ci sia eccessiva naturalmente eccessiva, in modo da contenere il numero di persone che arrivano nell'area, perché
Benissimo.
Più di 4.000 non ne facciamo entrare, una
Bene.
Scelta nostra.
Allora, io ringrazio Giovanni Scafoglio, responsabile delle relazioni esterne di Mirabilandia, per essere stato a Urban con noi, grazie.
Io ringrazio voi e
buonasera.
Saluto tutti gli ascoltatori.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Allora, io devo dirvi che la città nascosta non è Asiago, come ci scrive Tonino da Padova, non è Monte Carlo, e non è neanche Trieste, ma proseguite, continuate con i vostri SMS al 349-238-6666 e se volete raccontarci qual è la vostra città del divertimento preferita, potete farlo telefonando al numero verde 828 1111. E adesso abbiamo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, abbiamo un altro ascoltatore a Urban questa sera che ci racconta qual è la sua città del divertimento preferita. È Massimiliano dalla provincia di Pistoia. Buonasera Massimiliano, dica.
Buonasera, salve a tutti. Allora, la mia città preferita è Torre del Lago, che sarebbe una località abbastanza importante qua in Versilia, provincia di Lucca.
Sì, la città del musicista, di Puccini.
Di Puccini, il famosissimo Puccini.
Perché è la città del divertimento preferita?
Perché è una città molto particolare, trasgressiva, e soprattutto d'estate, il fine settimana, ci si diverte molto noi giovani, balliamo sulla spiaggia, in pratica sul lungomare, che arriva a dei locali molto particolari e carini.
Benissimo, allora ringraziamo Massimiliano dalla provincia di Pistoia per questa sua segnalazione e devo darvi un'informazione, cioè un altro indizio, perché qui ancora nessuno, insomma, indovina questa città nascosta di oggi. E il secondo indizio è esattamente questo, aprite bene le orecchie. La tradizione racconta che nel 1521 San Berardo, insieme alla Madonna, apparve miracolosamente in questa città. Ecco il secondo indizio. Per partecipare dovete fare il numero 349-238-6666 e mandare un messaggio SMS. Continuiamo a parlare del nostro tema di città del divertimento e lo facciamo introducendo anche un altro parco, questa volta tematico. Infatti da qualche anno a questa parte in Italia sono nati altri tipi di parchi divertimento non generici o come quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè il classico parco giochi. Uno tra questi è il Movie Studios Park, che è sul lago di Garda, è un parco tematico dedicato interamente al mondo del cinema, sul modello del percorso turistico che c'è a Los Angeles negli Universal Studios. Abbiamo a Urban Francesco Fabris del Movie Studios Park. Buonasera Fabris.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buonasera. Movie Studios Park è il primo parco tematico d'Italia dedicato interamente al cinema. È stata una scelta coraggiosa, ci sembra, insomma,
sì,
da parte vostra.
È stata
perché?
Una scelta coraggiosa, comunque dettata dalla grande passione per i parchi della famiglia che ha realizzato questa struttura e comunque dall'interesse di portare in Italia una nuova tipologia di intrattenimento già presente all'estero ma mai ancora esplorata qui in Italia, proprio il parco dedicato al cinema, il parco dove si lavora molto con le risorse umane, si lavora molto con gli attori, le comparse si realizzano dal vivo, delle scene legate ai film che hanno un po' fatto la storia del cinema.
Sì, Fabris, lei diceva che è un'esperienza unica. In altri paesi europei non ci sono parchi dedicati al cinema?
Sì, allora, da qualche anno a questa parte sono sorti a Parigi, presso Disneyland Resort Paris, c'è un parco che si chiama Walt Disney Studios, che è un po' il parco al quale noi ci rifacciamo di più come tipologia, è quello che riporta un po' la stessa tipologia di sensazioni che offriamo anche noi ai nostri ospiti. E poi ci sono altre strutture un po' più piccoline, magari che mescolano un po' di più il mondo del cinema col mondo dei parchi a tema tradizionali, che sono dei parchi di proprietà Warner, che si trovano in Spagna e si trovano in Germania. Noi diciamo che abbiamo preso come modello proprio di ispirazione gli Universal Studios di Hollywood, che sono stati quelli che ci hanno dato un po' la spinta per realizzare questa struttura.
Ecco, quindi è stato importante il modello degli Universal Studios hollywoodiani per la realizzazione del parco.
È stato importante comunque per poter studiare una tipologia di intrattenimento e cercare di importarla in una realtà italiana che è comunque difficile proprio perché non abituata a questo tipo di strutture e che quindi va in un certo senso istruita, va opportunamente
accompagnata questo nuovo.
Sì.
Ecco, senta Fabris, ma in che cosa consiste la visita al Movie Studios Park? Che cosa possiamo vedere?
Beh, allora, Movie Studios Park comprende sia attrazioni meccaniche che live show, in sostanza realizziamo un mix fra esperienze legate al mondo del cinema. Diciamo che abbiamo la possibilità di poter usufruire dei diritti cinematografici di film famosi come Terminator, Rambo, Zorro, Blues Brothers, sui quali ricostruiamo scene dal vivo con stuntmen, attori, musicisti, ballerini, e di conseguenza cerchiamo di replicare varie tipologie di spettacolo, sempre comunque legate al mondo del film. Oltre a questo abbiamo anche delle attrazioni che fanno vivere in prima persona i nostri ospiti dei particolari momenti, soprattutto d'azione, perché comunque l'azione è uno degli elementi fondamentali della nostra struttura. Dicevo appunto, facciamo vivere queste emozioni in prima persona. Per esempio Magma è un tour che si fa a bordo di un camion molto particolare all'interno di una centrale geotermica, dove si proverà un po' l'esperienza di una catastrofe naturale tra terremoti, cascate d'acqua, un ponte che crolla, quindi diciamo un'esperienza ovviamente a lieto fine, che però farà provare queste sensazioni dal vivo attraverso simulatori che riproducono per esempio i movimenti di un terremoto. Oppure abbiamo l'Aurora House, che è un'altra attrazione molto molto gradita dal pubblico, ed è un percorso che si fa a piedi completamente al buio, dove sono replicati 10 set di famosi film dell'orrore, all'interno dei quali ci sono degli attori che coinvolgono le persone che passeggiano diciamo in questi corridoi. Insomma, un 10 minuti di terrore, di emozioni vere, che è proprio il concetto che Movie Studios vuole portare avanti. Poi ovviamente non dimentichiamo sempre comunque il mondo dei bambini, perché abbiamo anche spazio dedicato a loro con uno spettacolo e un'area nata in collaborazione con Cartoon Network, all'interno della quale proponiamo uno spettacolo dove facciamo vedere come nascono i cartoni animati, facciamo proprio provare ai nostri ospiti più piccini la realizzazione di un disegno collegato appunto al mondo di Cartoon Network.
Ho capito. Senta, vedo che avete anche il 4 e il 5 settembre un'iniziativa che a me particolarmente appassiona in modo speciale, perché si tratta del Star Wars Celebration, in sostanza è una specie di festa dedicata a Guerre Stellari, ce ne parli?
Sì, anche in questo caso sulla falsa riga di quello che fanno i parchi americani dedicati al mondo del cinema, cerchiamo di dare molto spazio a quelli che sono i gruppi di fan club dedicati ai film, dedicati a tutto quello che è cinema, e facciamo in modo in sostanza che questi appassionati possano venire nel parco e creare una situazione, un momento di interazione, sfruttando appunto la struttura del parco per parlare e presentare quella che è la loro passione. Già l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione di questa Star Wars Celebration, ha avuto molto, molto successo. Quest'anno la riproponiamo appunto il primo weekend di settembre. Sarà un momento in cui gli appassionati si confronteranno, porteranno costumi, ci saranno sfilate con costumi veramente originali, molto belli, che replicano appunto quelli originali del...
Quindi proprio un'interazione anche tra il pubblico e quello che offrite voi?
Sì, assolutamente. Ci piace vedere Movie Studios come uno spazio aperto proprio per tutti quanti, dove quindi poter esprimere i propri interessi e poter portare anche un proprio contributo. In sostanza non ci vogliamo barricare di certo di fronte a uno strapotere, a una voglia di essere superiore, ma vogliamo proprio lasciare questa disponibilità, che tutti quanti trovino il loro spazio, le loro possibilità in sostanza.
Bene Fabris, resti ancora con noi, voglio sentire insieme a lei un ascoltatore che ci racconterà qual è la sua città del divertimento preferita. Abbiamo Lucio da Torino, dica. Pronto?
Buonasera
Lucio.
Mi sentite?
Sì, certo, la sentiamo, anche se un po' disturbata, però la sentiamo. Ci dica qual è la sua città del divertimento preferita.
La mia città del divertimento preferita è Torino, la mia città, perché contrariamente all'opinione comune offre una miriade di possibilità. Per esempio, non è una città balneare, ma in estate sul lungo fiume, cioè sul lungo Po, ci sono un notevole numero di locali che offrono diversi tipi di musica, da lunedì alla domenica, 7 giorni alla settimana.
Senta, mi dica la verità, Lucio, lei non va in vacanza e quindi sta dicendo, beh, per forza, restando a Torino d'agosto, devo divertirmi.
No.
No, allora è proprio sentita questa sua preferenza.
No, è vissuto, io ho viaggiato anche parecchio, sono stato a San Francisco, una delle città più famose del mondo, ed è bellissima, ma dico questo dopo che ho viaggiato il mondo, e che ho sperimentato sulla mia pelle, che a Torino abbiamo l'imbarazzo della scelta.
Benissimo, allora io ringrazio molto Lucio da Torino per averci in qualche modo illustrato questi pregi della sua città, e come vi ripeto, in definitiva divertirsi è, come vedete, un modo molto soggettivo. A noi piace anche che voi ascoltatori ci diciate davvero che la città del divertimento può essere anche una città che nessuno a cui nessuno verrebbe in mente, insomma, ecco, stiamo parlando invece con Francesco Fabris del Movie Studios Park, al quale chiedo un'ultima breve cosa. Lei ha parlato per il vostro parco di momenti in cui appunto le persone che arrivano, gli ospiti, possono partecipare direttamente ad alcune azioni. Serve un abbigliamento particolare per entrare oppure no?
No, beh, assolutamente no, ovviamente si tratta sempre, pur sempre, di un parco divertimento, di conseguenza deve essere fruibile dal più vasto pubblico possibile, di conseguenza potrà capitare che durante la giornata si possa essere bagnati o comunque si possano vivere emozioni particolari, perché comunque utilizziamo l'acqua, utilizziamo il fuoco, utilizziamo molti effetti speciali, ma sono comunque tutte sensazioni che si provano internamente, non ci sono problemi da questo punto di vista. Tutte le attrazioni tra l'altro sono fruibili da un vasto pubblico,
da chiunque.
Sono solo poche limitazioni, certo, che sono quelle legate in sostanza alle normali condizioni
di
salute.
Benissimo, allora io ringrazio molto Francesco Fabris del Movie Studios Park di essere stato con noi, grazie e buona serata.
Grazie a voi di essere stato Movie Studios, arrivederci.
Bene, ricordo il tema del giorno per intervenire in diretta, cioè qual è la vostra città del divertimento preferita. Potete telefonare all'800 28 1111 e ascoltiamo un brano di una canzone famosissima. Canzone ormai famosissima, un classico, diciamo, Night Fever dei Bee Gees, e adesso abbiamo le informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, buonasera ancora da Alessandro Agostinelli. Allora, abbiamo un terzo indizio per la città nascosta per voi che non avete ancora indovinato. Aprite bene le orecchie, ecco il terzo indizio. In questa città ogni anno, il primo di maggio, c'è la festa della virtù, che più che una festa è una consuetudine gastronomica di tradizione popolare, quella di cucinare la pignatta di maggio. Quindi questo è il terzo indizio per il nostro quiz per l'estate, e dobbiamo continuare a parlare del nostro tema di questa sera, le città del divertimento. A Disneyland, realizzazione concreta dei sogni e delle fantasie di tanti bambini che sono cresciuti come molti di noi a Topolino, Pippo, Pluto e Paperino, Marc Auger, un etnologo francese, ha dedicato un libro dal titolo Disneyland e altri non luoghi, di cui facciamo sentire un estratto.
Disneyland
Quando si arriva a Disneyland dalla strada, l'emozione nasce in primo luogo dal paesaggio. In lontananza, all'improvviso, come sorto dall'orizzonte ma già vicino, il castello della Bella Addormentata si staglia sul cielo, con le sue torri e le sue cupole, simile, stranamente simile alle foto viste sui giornali e alle immagini della televisione. Era senza dubbio questo il primo piacere di Disneyland. Ci si offriva uno spettacolo in tutto e per tutto simile a quello che ci era stato annunciato. Nessuna sorpresa. Era come al Museo di Arte Moderna di New York, dove non ci si stanca di constatare fino a che punto gli originali assomigliano alle copie. Qui, senza dubbio, si trovava la chiave di un mistero che mi colpì immediatamente. Perché c'erano tante famiglie americane che visitavano il parco quando evidentemente avevano già visitato quelli simili di oltre Atlantico? Ebbene, per l'appunto, esse vi trovavano quel che conoscevano già. Gustavano i piaceri della verifica, le gioie del riconoscimento, un po' come quei turisti troppo audaci che, perduti in capo a un mondo esotico il cui colore locale non tarda a stancarli, si ritrovano e si riconoscono solo nell'anonimato scintillante di un supermercato identico a quello cui sono abituati. Non si visita Disneyland senza almeno un apparecchio fotografico. Tutti i bambini di più di 6 anni ne hanno uno. Quanto alle videocamere, sono in generale proprietà di un padre di famiglia che divide il suo interesse tra qualche scena intima e le riprese più ambiziose.
Come avete sentito, Disneyland è un luogo particolare, è un luogo anche esemplare da certi punti di vista. Noi abbiamo al telefono un sociologo e docente della Libera Università Yulm di Milano, il professor Vannico De Luppi. Buonasera, professore.
Buonasera.
Lei ha scritto un libro che è uscito da qualche anno, si intitola Lo spettacolo della merce, i luoghi del consumo dai passages a Disney World, e quindi tutto un lavoro, diciamo, su questi nuovi luoghi.
Sì.
Ecco, ci ascoltiamo un brano del suo libro insieme e poi ne parliamo.
I parchi ricreativi stanno ottenendo da qualche anno un enorme successo. Basti pensare che soltanto i parchi Disney realizzati a Orlando, in Florida, vengono visitati annualmente da 41,7 milioni di persone, mentre i circa 150 parchi europei federati nell'associazione Europarks hanno avuto invece, nel 1994, 130 milioni di visitatori. Ma si pensi anche che il parco Legoland, che si trova a Windsor e comprende tra l'altro una fedele riproduzione dei più celebri luoghi delle maggiori città europee, interamente realizzata con 20 milioni di piccoli mattoni di plastica colorata del celebre gioco per bambini, è stata nel 1996, con 420.000 persone, l'attrazione turistica più visitata della Gran Bretagna tra quelle aperte dal 1992 al 1996.
Professor Codeluppi, il suo libro parla di nuove frontiere del consumo. Oggi si va a mangiare in ristoranti come Planet Hollywood o altri luoghi, ecco, dove in realtà si attirano le persone non tanto per il cibo in sé, ma anche per quell'in più che appunto in qualche modo intriga i clienti con altre questioni. Lei ha trattato questo argomento relativamente ai centri commerciali, ai negozi monomarca, tutta una serie di realtà non solo produttive ma che in qualche modo interagiscono con i cittadini in una maniera un po' particolare. Cosa sono questi luoghi del consumo nuovi che spettacolarizzano la merce?
Sono degli spazi normalmente di dimensioni abbastanza ampie che vengono tematizzati, ovvero di solito si sceglie un tema e questo tema viene rappresentato, viene messo in scena in modo da creare un vero e proprio spettacolo. È uno spettacolo che si cerca di rendere coinvolgente per lo spettatore, insomma, quindi deve sorprendere, deve fare divertire, insomma, quindi sono tutta una serie di elementi proprio tipici della tradizione dello spettacolo, insomma, diciamo che in qualche modo proprio la metafora del teatro calza a pennello, si mette in scena come sulla scena di un teatro una rappresentazione attraverso elementi che sono diversi, che sono le architetture fondamentalmente, ma poi dentro le architetture ci sono le tecnologie della comunicazione più più avanzate, ma ci sono anche animazioni che vengono organizzate da mimi, attori, insomma, cioè tutta una serie di eventi che avvengono all'interno dello spazio, che quindi servono ad animarlo e a dare questa sensazione di partecipare a uno spettacolo, insomma, di essere dentro uno spettacolo.
Abbiamo parlato fino adesso infatti con altri ospiti della trasmissione proprio in merito a questi luoghi tipo Disney World, Disneyland ed altri luoghi come Mirabilandia o Gardaland eccetera. Perché le persone, gli individui, le famiglie scelgono questi luoghi per il tempo libero?
Beh, le ragioni sono molteplici. Credo che la ragione principale sia appunto che si offre del divertimento, no? C'è una promessa di divertimento. Poi ci sono altre ragioni che sicuramente non dobbiamo intrecciare nella sicurezza che si offre, perché sono spazi chiusi, sono spazi protetti, sorvegliati, con un sistema di sorveglianza interna, insomma, in qualche modo sono anche spazi che escludono una fascia di popolazione, diciamo, povera, che può creare problemi, quindi diciamo che sono ambienti sicuri, quindi questo è oggi un aspetto importante. L'altro aspetto, credo, importante è la possibilità di socializzare, diciamo, cioè di non soltanto di fruire di uno spettacolo, come dicevamo, come spettatori, ma anche di poter coltivare delle relazioni sociali con altre persone che sono quelle della famiglia, le amicizie. Quindi in questi spazi c'è la possibilità, spesso nelle aree di ristoro, comunque diciamo c'è la possibilità di coltivare delle relazioni sociali. Questo aspetto è abbastanza importante a mio avviso, insomma, perché questi sono spazi appunto in cui persone passano il tempo libero e si sentono gratificate fondamentalmente se riescono a sviluppare le loro attività di relazione.
Senta, professore,
personale.
Marco Geo dice appunto che questi luoghi in qualche modo sì sono luoghi del divertimento, ma è un divertimento un po' particolare, cioè non sono i luoghi dove c'è il divertere puro, no? Cioè il cambiamento, ma è in qualche modo un divertimento che risponde al già visto, cioè le persone trovano piacere in conferme di ciò che hanno già visto, è così?
Sì e no, cioè io non concordo completamente con quello che dice Auger, perché sicuramente c'è qualcosa di strutturato, ma noi dobbiamo considerare che in qualche modo sempre, da secoli insomma, per quello che è la nostra storia della cultura occidentale, il fatto di ritrovare qualcosa di già conosciuto per noi è un grande piacere, insomma, soprattutto quando riguarda le forme spettacolari, no? Noi vogliamo ritrovare sempre le stesse strutture narrative, insomma si raccontano sempre le stesse storie, anche se si cambiano le forme, ma in realtà la storia è sempre quella. Il piacere di sentire raccontare nuovamente, come i bambini e anche gli adulti vogliono sentirsi raccontare sempre le stesse storie.
Grazie professore, grazie professor Vanni Codeluppi, docente della Libera Università Yulm di Milano, docente di sociologia. Adesso le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, buona serata da Alessandro Agostinelli, sono le 20:19 e io devo dare alcune informazioni. La città nascosta non è Aosta, poi non è Edimburgo, caro Luigi Dallecco, non è L'Aquila, ha scritto Matteo da Bari, non è Bracciano, come ha scritto Giuseppe da Carpi della provincia di Modena, non è Erice, caro Luigi, anzi un saluto alla Sicilia, non è Monte Mario, Angela da Udine, non è Parigi, non è Arcetri e non è Savona, come ha scritto Anna da Forlì. E quindi io faccio un breve riepilogo di questi indizi. In questa città c'è un osservatorio astronomico fondato nel 1890, oggi centro di ricerca di astrofisica. Poi la tradizione racconta che nel 1521 San Berardo insieme alla Madonna apparve sulle mura della città. E poi in questa città ogni anno il primo di maggio c'è la festa della virtù, che più che una festa è una consuetudine gastronomica di tradizione popolare, quella di cucinare la pignatta di maggio. Bene, questi tre indizi che abbiamo dato nel corso della trasmissione per la città nascosta di oggi. Ascoltiamo un breve brano musicale prima di continuare a parlare del tema di oggi a Urban, che è le città del divertimento. due discoteche, siamo in tema appunto discoteche, ne parleremo dopo comunque di discoteche e del divertimento per quanto riguarda il ballo. Abbiamo parlato fino a poco tempo fa di parchi tematici, abbiamo parlato del Movie Studio Park rispetto al cinema, ma il cinema non è l'unico tema attorno al quale si è deciso di costruire un parco di divertimenti. E infatti vicino Riccione, in collina, nel panorama della Riviera del Divertimento, ha aperto i battenti da pochissimo oltremare, una superficie di 110.000 metri quadrati e una struttura costata 70 milioni di euro con una tecnologia all'avanguardia. Ce ne parla il direttore generale di Aquafan Oltremare, IMAX, Claudio Villa, in diretta Urban. Buonasera Villa.
Buonasera a lei e buonasera a tutti.
Buonasera. Mi sembra che definire parco divertimenti questa struttura così grossa, insomma, sia un po' riduttivo, e anche chiamare acquario la parte oltremare non è che poi contribuisca a chiarire le idee meglio, insomma, che cos'è oltremare?
Questa è una bella domanda, perché proprio oggi abbiamo cercato di avere i primi dati per quello che riguarda un po' la valutazione, la percezione che ha il nostro visitatore al termine della propria visita. La sintesi è venuta fuori che il nostro è un parco intanto unico nel genere, che si colloca nell'ambito dei parchi di divertimento, però con un connotato sostanzialmente diverso. È un parco che non è a scuotimento fisico come quelli meccanici, non è un parco acquatico, ma è un parco dove la gente va a cogliere tutta una serie di esperienze che partono dalla nascita della vita al giorno d'oggi. Cioè, in buona sostanza, è un parco che ha un grosso appeal nei confronti delle famiglie con bambini, perché ciascuna di loro trova la giusta risposta a quelli che sono degli interessi legati all'ambiente, legati alla conoscenza, dove ci sono anche tutta una serie di animali che sono quelli da cortile, intanto gli alligatori.
Bene, Claudio Villa, resti con noi, adesso abbiamo le informazioni economiche e poi torniamo insieme.
Urban, eventi e storie dalle città.
Ancora al telefono con Claudio Villa, direttore generale di Aquafan Oltremare IMAX. Villa, mi sembra di capire, lei prima ha detto che in qualche modo nel vostro parco oltremare non ci sono tutti quei giochi meccanici, ma anche una vicinanza, un accostamento agli animali nel loro ambiente più o meno naturale, ecco. Ma divertire quindi con aspetti scientifici, è un po' questa la vostra sfida?
Ma direi che questo è proprio il connotato per il quale noi abbiamo fatto uno sforzo così importante. Il parco è aperto da circa un mese e abbiamo avuto una risposta estremamente curiosa. Cioè, in prima battuta abbiamo avuto tutta una serie di persone, soprattutto famiglie, di un profilo culturale forse anche troppo alto, perché la comunicazione che abbiamo fatto ha colto in tutta una serie di persone che avevano degli interessi magari molteplici e particolari, che vanno dai cavallucci marini, vanno dai delfini, vanno al delta del Po, alle valli di Comacchio, a questa esperienza in un giardino preistorico tipo Darwin. E direi che questo parco ha proprio un connotato che si colloca in uno spazio che è da costruire.
Bene, quindi avete abbinato questo Aquafan, che è un famoso parco divertimenti acquatico, con anche oltremare, e tutto insieme anche con il più grande schermo IMAX d'Europa, quindi un accostamento incredibile. Che cosa devono fare le persone per arrivare? Cosa possono trovare? Quali sono i vantaggi, se ci sono dei vantaggi per chi si ferma più di un giorno, eccetera?
Intanto come location direi che è ottimale, perché siamo all'uscita del casello di Riccione, è tutto centralizzato dal punto di vista dei servizi, pertanto parcheggi, casse, una importante piazza comune prima di entrare nei parchi, dove il visitatore può decidere quale parco acquistare o comprare anche più combinazioni di parchi. A quel punto lì, comprando due o tre parchi assieme in un'unica soluzione, può risparmiare dal 15 al 22%. È naturale che questi biglietti poi non può consumarli tutti in una giornata, perché i parchi non si riescono a fare, a completare in una giornata.
Se vogliono vedere davvero tutto, non devono fermarsi più di un giorno.
Devono fermarsi oppure utilizzare il biglietto che vale entro il 31 dicembre per quello che riguarda Oltremare IMAX, entro il 12 di settembre per quello che concerne Aquafan.
Ho capito, io ringrazio molto Claudio Villa di essere stato con noi e lo saluto. Buona serata.
Buona serata e grazie a lei.
Salve. Buona serata. Ricordiamo che il tema del giorno a Urban è Città del Divertimento. Se volete intervenire, avete tempo ancora per poco, dovete soltanto comporre il numero verde 828 11 11 e raccontarci qual è la vostra città del divertimento preferita. E adesso diamo la linea a GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Urban, siamo qui per parlare di Città del Divertimento e devo anche darvi alcune informazioni per l'Aquafan, ne parlavamo prima con il direttore. Sabato 7 agosto, cioè domani sera, ci sarà DJ Albertino all'Aquafan Night e poi venerdì prossimo, il 13, Gabri Ponte, mentre sabato 14 agosto Giovannelli. E quindi per i più giovani all'Aquafan Night possono incontrare appunto musica per i loro piedi. E musica per i loro piedi è quello di cui è esperto Stefano Fontana. È un DJ che è in diretta con noi a Urban. Buonasera.
Buonasera a tutti voi, ciao.
Buonasera Fontana. Allora, lei ha iniziato a fare il disc jockey quando?
Nel 1987.
E dove ha iniziato?
Ho iniziato in piccoli locali a Milano, pressoché sconosciuti, poi l'anno dopo ho iniziato a lavorare fisso al Plastic, locale storico italiano, europeo, oserei dire. E lì ho lavorato per una decina d'anni per poi iniziare a girare un pochino di più l'Italia e successivamente in Europa.
Senta, ma ci vuole fisico per fare il DJ?
ci vuole fisico, nel senso che i ritmi sono abbastanza duri da sopportare, a meno che si fa come fanno molti DJ che si alzano al pomeriggio e vivono veramente tipo col fuso orario di New York.
Ecco, e lei come vive, diciamo? Vive solo la notte oppure?
No, assolutamente no, perché io ho sempre concepito il DJ come una figura doppia, la figura del DJ che mette i dischi di sera e il professionista che sta in studio, che fa il produttore, che comunque lavora con la musica. E io ho sempre visto questa cosa qui, fin da quando ho iniziato. Il DJ è un po' anglosassone, la mentalità un po' anglosassone, perciò io dal lunedì al venerdì lavoro in studio, faccio i dischi, ho un progetto che si chiama Stylophonic, faccio altre cose con altri nomi, con altri pseudonimi, e il venerdì e il sabato lavoro nei locali, perciò diciamo che il weekend mi riserva le nottate, la settimana invece mi riserva le giornate.
È un lavoro impegnativo, direi. Senta,
sì.
Noi vogliamo raccontare un po' le città del divertimento e
sì,
quindi vogliamo capire da lei, che in qualche modo è un professionista del divertimento, quali siano i luoghi in Italia dove le discoteche, dove i centri, diciamo, del ballo sono più interessanti, sono più di tendenza. Può dare qualche indicazione?
Ma certo, io do indicazione sui miei giri personali, nel senso che non ho una mappa, ho la mia mappa ideale,
certo.
La mia mappa ideale è dalla classica Riviera, perciò Riccione e dintorni, dove comunque esistono delle situazioni che continuano a funzionare da decenni. Io, per dire, lavoro la domenica al Cocorico, e Cocorico è un po' un'istituzione. Poi c'è la Versilia. Io mi diverto molto al sud, mi diverto molto in Puglia e in Sicilia. Nella fattispecie lavoro in un locale vicino a Taranto che si chiama Nafura, che secondo me è uno dei posti più belli che ci sono in Italia, oppure dalle parti di Taormina, Giardini di Naxos, per poi andare a lavorare in feste che si aprono e si chiudono in quella sera specifica, organizzate magari in parchi, in boschi oppure sulla spiaggia.
Quindi rave in qualche modo, questa può essere la definizione?
No,
oppure?
L'accezione di rave è sempre un po' strana, perché si viene sempre a ricordare i rave romani, dove comunque c'era un tipo di musica che che adesso si propone un po' di meno, comunque in modo diverso. Devo dire che sì, a prima vista potrebbe essere, ma un rave, un raduno di 2.000-3.000 persone in uno spazio aperto, che col caldo e col tempo, secondo che c'è adesso, secondo me è molto più salutare, non so, ispira più salute, ecco. Poi che dire, il Veneto, certo, Jesolo la fa sempre da padrone. A Jesolo ci sono locali tipo il Muretto, il Matilda, che comunque hanno la stessa valenza dei locali più importanti di Riccione.
Senta, il pubblico che di solito viene in discoteca è un pubblico giovane, oppure è anche questa, come dire, un'idea soltanto?
No, beh, sì, il pubblico giovane è eterogeneo, dipende da che cosa si fa, da che tipo di musica si fa, da che locali si frequentano. Io che metto in discoteca, adesso l'etichetta sono sempre un po', secondo me, sbagliate, però tanto per dare un'idea, metto house music, e col pubblico che viene a sentirmi va dai 18, 17 fino ai 30 anni, e ovviamente d'estate, soprattutto a fine luglio, a fine agosto, si trovano più ragazzi giovani, perché finite le scuole, perché c'è più possibilità di muoversi, mentre durante l'inverno, eccetto il sabato, che è una giornata dove escono tutti, ecco, magari la gente un pochino più adulta, si trovano ragazzi, so, dai 25-24 anni in su, fino ad arrivare anche a gente di 40 anni, perché comunque questa musica ha un trascorso di quasi 20 anni, perciò
ha attraversato un po' le generazioni, vuol dire.
Sì, non voglio dire che sia come il rock, ma sicuramente house music dopo il rock è stato il fenomeno mainstream musicale pop più importante. Non lo paragono ovviamente al jazz, perché è un'altra cosa, è un altro discorso culturale, però ha un suo background culturale, e è per questo che continua tuttora a essere in voga.
Senta, una domanda. Lei so che ha lavorato anche a Londra e quindi è informato sugli aspetti della musica inglese e londinese. La differenza tra un posto come Londra, dove la musica e anche tutto quello che riguarda il marketing legato alla musica è molto forte, c'è una tradizione, no, in questo senso.
Ovvio, ecco. È un'industria.
In Italia questo esiste, questo corrispettivo?
No. No, assolutamente no, purtroppo no. Premetto che io non sono assolutamente un esterofilo, cioè che ogni cosa che fanno all'estero è migliore di quella che succede a casa propria, però c'è un dato oggettivo che è economico, che è quello che muove tutti i pensieri in questo momento proprio del mondo, che la discografia musicale inglese, anglosassone, ha un mercato, ha un indice molto alto nell'economia globale dello Stato, mentre in Italia, non so, è valutata tipo il 3%, una roba del genere, in Inghilterra siamo più del 10%, perciò loro considerano la musica veramente come un mezzo per poter guadagnare tanti soldi, e perciò investono, rischiando molto, su parecchi progetti. Per dire, in Italia se esce il disco di Rolling Stone, i discografici investono tanto perché sanno che il ritorno è quasi scontato. In Inghilterra fanno lo stesso con Rolling Stone, ma lo fanno anche con progetti sconosciuti, nuovi, creano dei precedenti, perché sanno che se investono su un disco di un gruppo nuovo, al terzo disco recuperano tutto quello che hanno investito e ne guadagnano tre volte tanto. Hanno dei rischi, hanno la possibilità di rischiare di più perché hanno più introiti, però devo dire che è veramente il concetto loro che hanno di lavoro, di lasciare spazio ai giovani, di demandargli tanto potere, possibilità di scegliere, non so, si vede a capo di una casa discografica, ai vertici, ai quadri, per intenderci, gente di 18, di 20 anni. Certo. Io mi ricordo che portai il mio disco alla EMI inglese, e nello stesso momento erano appena usciti Coldplay, prima che uscisse il loro disco dall'ufficio, ci siamo conosciuti e chi voleva firmare il mio disco aveva appena firmato i Coldplay, dicendomi: c'è questo gruppo nuovo di ragazzi giovani, senti, e mi fece sentire Yellow, il loro primo singolo. E questo ragazzo che li ha firmati aveva 19 anni e ci hanno investito tipo 2 milioni di euro.
Quindi un'attenzione infinitamente maggiore.
Sì, certo, qua io mi metto nei panni anche dei discografici. È veramente difficile, perché comunque c'è si vendono pochi lì, è sempre stato così, è proprio un meccanismo difficile. Non ne parliamo adesso che comunque sta finendo una storia discografica e se ne sta aprendo un'altra, perciò ovviamente uno deve avere gli occhi aperti per capire che tra un paio d'anni massimo sarà tutto livellato, nel senso che comunque col fatto di del megastore che ha aperto la Apple, di quello che verrà aperto dalle altre major entro un anno.
Quindi nuovi supporti, nuovi luoghi per promuovere la musica, cioè certo, sta dicendo che il CD classico, sì, quindi
sì,
internet.
Beh, guarda, il CD hanno smesso le maggiori fabbriche di strumenti musicali e comunque di supporti musicali hanno smesso già di farlo. E ormai il CD è, a mio parere, è una cosa obsoleta.
Io le chiedevo prima se ci voleva fisico, perché lei ha detto iniziato alla fine degli anni 80 e
sì,
pensavo che ci fosse ancora il vinile, insomma, i padelloni, come si dice, no?
Sì, ma io guardi, ecco, sul vinile sono ancora mi piace, mi sono preso un'ernia al disco, pannaggia per il loro peso. Però, che poi è un po' un paradosso, no? Un DJ che c'ha l'ernia al disco come un idraulico che c'ha un figlio che non capisce un tubo, un po' una tristezza. Però in ogni caso il vinile ha un sapore, è come il pianoforte elettrico finto vero, non so come dire, se uno che è appassionato di musica non può non averlo.
Senta, Stetto Fontana, funziona una discoteca in mezzo al nulla, oppure per far funzionare un luogo come quello di una discoteca c'è bisogno intorno di una città del divertimento?
No, può funzionare assolutamente in mezzo al nulla, ne sono a riprova, sono tutte le feste, i festival inglesi che succedono in mezzo alle campagne, ma anche in Italia. Io sono andato a lavorare vicino a Pescara, in mezzo a boschi, vicino al Gran Sasso,
sì.
Ed era pazzesco. In realtà esiste il passaparola, esiste tutto un meccanismo che funziona in parallelo alla promozione, diciamo, classica. Certo che un locale in una città ha più possibilità di vivere,
certo.
Mentre fuori all'aperto si fanno eventi one shot.
Bene, allora io ringrazio molto Stefano Fontana e tutti i suoi progetti con Stylophonic, e grazie di essere stato a Urban con noi.
Grazie.
Buonasera.
A voi.
Buonasera.
Buonasera.
Abbiamo parlato con un DJ, Stefano Fontana, ci ha spiegato in maniera mirabile quello che succede in una discoteca, il suo lavoro, il lavoro di DJ e tutto quello che coinvolge appunto il popolo della discoteca e quindi del divertimento. Abbiamo parlato appunto di come una discoteca si inserisca all'interno di una città e quindi serva in qualche modo ad alimentare quello di cui parliamo oggi a Urban, le città del divertimento. Adesso Via Libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, bentornati a Urban. Dopo le informazioni sul traffico, ancora Alessandro Agostinelli con voi. Abbiamo parlato di parchi divertimento e quindi di un divertimento destinato alle famiglie. Abbiamo parlato di discoteche, quindi anche di un tipo di divertimento diverso, più giovane. Adesso dedichiamo un'altra parte, piccola parte, a un'altra forma di divertimento destinata a un pubblico più adulto. Parliamo di casinò, lo facciamo con Marco Fiore, direttore delle manifestazioni del casinò della Vallée di Saint-Vincent. Buonasera, Fiore.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Buonasera. Senta, come funziona un casinò? Chi può entrare? C'è un pubblico di giocatori, tra virgolette, patologici, oppure nel vostro casinò si arriva soltanto per divertirsi?
Ma sicuramente non possiamo nasconderci dietro un dito, sicuramente qualche giocatore patologico c'è, però devo dire che la tendenza in questi ultimi anni ovviamente è avvicinarsi a questa forma di divertimento in modo più scanzonato, sicuramente con un approccio ludico. Da noi entrano tutti purché siano maggiorenni, quindi dai 18 anni fino a qualsiasi età. E devo dire che il casinò di Saint Vincent in particolare, ma tutti i casinò, stanno modificando quello che sono i minimi di gioco proprio per andare incontro a queste nuove esigenze della nostra clientela.
Cosa vuol dire modificare i minimi di gioco?
Beh, vuol dire abbattere il prezzo, che è sicuramente una barriera importante all'ingresso nei confronti di un prodotto e anche di un servizio un po' particolare come il nostro. Quindi noi abbiamo lanciato proprio in questi giorni una nuova area delle nostre slot machine dove è possibile giocare con 5 centesimi. Abbiamo in animo ovviamente di pensare anche a dei tavoli da gioco con un minimo di un euro, questo proprio perché è in atto un profondo cambiamento nei confronti della clientela che si avvicina al gioco non certamente per cambiare la propria condizione di vita ma per passare qualche ora divertendosi, ed ecco che il minimo diventa un prezzo per le giocate fondamentale per prolungare questo divertimento.
Quindi si gioca di più, c'è più tempo, c'è più possibilità di entrare dentro al gioco. Quali sono i giochi del Casinò di Saint Vincent?
Beh, il Casinò di Saint Vincent ha una vastissima gamma dei giochi, si parte ovviamente dai giochi, dai mostri sacri, quindi dai giochi tradizionali francesi, lo chemin de fer, il trentecarante, la roulette, il poker. E poi ovviamente c'è un'ampia offerta di giochi americani, la roulette con il doppio zero, il blackjack, i dadi, il punto banco e poi ovviamente slot machine e videopoker in una varietà e con una tecnologia estremamente avanzata che sempre più fa capolino anche all'interno di questo tipo di divertimento. E devo dire che, riferendomi a quanto discutevamo prima sull'approccio, è sicuramente modificato l'atteggiamento, c'è un gioco molto più consapevole, c'è un'attenzione al denaro che si spende, c'è un budget di spesa prefissato, contrariamente a quanto accadeva in passato.
Ho capito, quindi in qualche modo attenzione al budget e anche possibilità di diversificare i giochi, anche se credo in un casinò ci siano persone che sono fissate su un gioco, penso che la roulette sia il gioco che va per la maggiore oppure no?
La roulette rimane la regina dei giochi d'azzardo per il suo fascino, per la gestualità che comporta da parte dei croupier che ci lavorano nel gestire la partita, per le emozioni tutto sommato che regala questa pallina che continua a roteare, che poi saltella e cade finalmente nel numero fortunato, quindi rimane sempre comunque l'oggetto del desiderio di tutti, poi c'è chi si avvicina e che ha la capacità di spesa per avvicinarsi alla roulette francese tradizionale, c'è chi si avvicina alle fly roulette che sono un pochino più veloci o chi addirittura si avvicina alla roulette americana che ha un doppio zero, però un minimo di 2,5 euro di giocata, quindi accessibile a tutti.
Bene, lei è stato a Las Vegas?
Sì, più volte ovviamente per motivi di lavoro.
Benissimo, allora io ringrazio Marco Fiore di essere stato con noi, direttore dell'ufficio manifestazione del Casinò della Vallée di Saint Vincent, e grazie, buona serata
Fiore. Grazie a voi, grazie.
Bene, allora parlavo di Las Vegas anche perché adesso ascoltiamo un brano proprio su Las Vegas.
Chiunque si metta a scrivere su Las Vegas corre il rischio di sembrare uno di quei guastafeste che nel bel mezzo dei festeggiamenti interrompe balli e risate per pronunciare un discorso destinato a risultare sempre e comunque troppo insipido rispetto all'atmosfera festiva. Non mi discosterei troppo dal vero se a chi per caso mi domandasse che cosa ho imparato a Las Vegas rispondessi in tutta franchezza nulla. Con ciò non intendo semplicemente dire che la città, in quanto puro caos urbano, è in sé per sé di scarsissimo interesse, ma anche che in essa non ho potuto individuare nulla che non avessi già visto. La ragione è che in un certo senso Las Vegas non è nient'altro che la rappresentazione del mondo in cui vivo, oggi stesso, e nella mia qualità di homo urbanus. Las Vegas è semplicemente il nostro orizzonte urbano. Tutto ciò che è stato costruito nel cuore del deserto di Mojave, la superpotenza dell'entertainment, che detta il senso all'esistenza. L'organizzazione della città in funzione dei grandi magazzini e dei luoghi di divertimento. Quella cultura consumistica e ludica che ha guidato la trasfigurazione di Las Vegas da 30 anni a questa parte guadagna terreno ogni giorno nel nostro rapporto quotidiano con la città, qualunque essa sia: Parigi, Città del Capo, Tokyo, San Paolo, Mosca. Siamo tutti abitanti di Las Vegas, a prescindere dalla distanza a cui ci troviamo dal sud del Nevada. Il suo nome non evoca più un fantasma. Las Vegas vive nelle nostre teste e si esprime nei gesti che compiamo ogni giorno.
Insomma, la città del divertimento per eccellenza, eccola qua, è Las Vegas. Attorno a questa città Bruce Begu ha scritto il suo saggio che si intitola Zeropoli, Las Vegas, città del nulla. Noi ne parliamo stasera con Guido Brivio, studioso di estetica presso l'Università di Torino, che ha tradotto proprio questo libro del giovane studioso francese per il pubblico italiano, un libro che è stato edito da Bollati Boringhieri. Buonasera Brivio.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere a Urban. Ma mi sembra che questo libro di Bruce Begu abbia in qualche modo un rapporto molto conflittuale con la città di Las Vegas.
Certamente. Intanto in qualche modo si è costretti a fare ciò che viene indicato proprio all'inizio della nostra lettura, cioè a fare i guardafeste. E Begu, da buon filosofo francese, fa il guardafeste. E in un certo senso io non mi sento di contraddirlo. Il fascino di Las Vegas è il fascino della vita contemporanea, il fascino delle metropoli contemporanee, ma è anche l'incarnazione di tutti i loro demoni, in qualche modo. Las Vegas è il luogo di quelle, un luogo postmoderno, del postmoderno per eccellenza. E un filosofo francese, Lyotard, morto alcuni anni fa, che è l'inventore anche del termine postmoderno, che non dimentichiamo, è nato proprio riguardo all'architettura.
Certo, Jean-François Lyotard.
Lui dice che la nostra civiltà è la civiltà in cui regna il modus aestheticus, cioè una civiltà in cui i valori in cui investire sono venuti meno. Non è una civiltà che perde il desiderio di investimento in questi valori. Allora cosa succede? Questi valori, questo desiderio di investimento non può più manifestarsi in dei valori specifici, ma si manifesta nel loro modo di rappresentarsi, cioè nell'esasperazione della forma estetica. E Las Vegas è l'incarnazione di questo, l'incarnazione dell'apparire rispetto all'essere, dell'inautentico rispetto all'autentico, della copia rispetto all'originale, anzi l'originale non c'è nemmeno più, è soltanto tutta una grande copia e una grande proiezione. Ed è un luogo in cui la dimensione estetica e la dimensione erotica al tempo stesso di seduzione, di desiderio è fortissima. Lo spettatore che attraversa questa città, che con una specie di labirinto onirico, infantile ma anche inquietante, è sottoposto a tutta una serie di shock estetici, l'autore stesso lo ricorda, quasi fastidiosi, insostenibili, che hanno però un fine abbastanza ambiguo in realtà, cioè quello di produrre uno stato di anestesia di coscienza, di anestesia cognitiva, di inconsapevolezza, in cui l'unica cosa che viene stimolata è il desiderio, e questo desiderio viene poi veicolato verso l'unico vero obiettivo, che è il gioco.
Sì, certo, questo è infatti l'aspetto più rilevante. E devo dire che prima, parlando con il DJ che abbiamo intervistato, che era Stefano Fontana, io ho fatto una domanda a lui chiedendogli: ma una discoteca può vivere in mezzo al deserto o ha bisogno, per avere più pubblico, di qualcosa intorno, di una città del divertimento intorno? E lui mi ha detto: no, tranquillamente una discoteca può vivere nel deserto, anzi, è un'enorme discoteca, Las Vegas, che vive in mezzo al nulla, no? È essa stessa nulla, dice Begu, mi sembra.
Sì, ma è nulla in quanto è un po' come il Don Giovanni, anche il Don Giovanni, perché tutte le donne si innamorano di Don Giovanni? Perché lui è il nulla, perciò in lui ogni donna può proiettare se stessa.
Senta,
così, Las Vegas è una sorta di Don Giovanni, in lei ogni persona può proiettare se stessa, i propri desideri.
Senta, Brivio, però in qualche modo noi crediamo che il divertimento sia anche parte di questa stagione dell'estate, che le città del divertimento abbiano un loro senso. Lei che cosa crede? Il divertimento è soltanto qualcosa di estremamente nuovo, diciamo, che diverte da quello che è l'ordinario, oppure c'è un divertimento anche nell'aspetto ricorsivo del vedere il già visto?
Cosa intende dire del ricorsivo, del vedere già visto?
Scoprire, diciamo, di divertirsi in cose che non sono assolutamente nuove, ma che confermano ciò che abbiamo già visto, ciò che già ci ha fatto divertire.
Ma certamente la ripetizione è una caratteristica fondamentale del divertimento. Basta pensare ai bambini. Quando giocano si divertono perché ripetono. E addirittura la comicità è fondata sulla ripetizione, sull'imitazione. Quindi risulta un po' difficile in realtà, proprio all'interno del divertimento, distinguere queste categorie, nuovo e già visto. Così come in Las Vegas nuovo e già visto in qualche modo si elidono e coincidono, perché tutto sembra nuovo ma in realtà è già visto.
Certo.
E tutto sembra già visto ma in realtà ci appare come nuovo di primo acchito. È un po' come una dialettica, un gioco intrecciato, per cui una cosa si nasconde dietro l'altra, ed è anche un po' come la nostra esperienza del divertimento. Noi cerchiamo il nuovo, ma in realtà cerchiamo un nuovo che confermi il nostro desiderio di nuovo e quindi che confermi anche le nostre esigenze e, perché no, anche le nostre insicurezze o il nostro bisogno di abitudine.
Grazie. Grazie mille a Guidio Brivio, studioso di estetica presso l'Università di Torino. Buona serata.
Grazie.
Allora, io sto per dare la soluzione del quiz di oggi, della città nascosta. Ha vinto Luigi da Modena, che per primo ha scritto Teramo con un messaggio SMS e riceverà un libro. Il libro è Il respiro leggero dell'Abruzzo, scrittori famosi raccontano le terre abruzzesi, a cura di Dacia Maraini e Paolo Di Paolo, editore Ianeri. È un libro del 2004 e quindi abbiamo concluso. Volete riascoltare questa puntata e le puntate precedenti e volete sapere quali saranno i temi delle prossime puntate, cercate Urban sul sito internet www.radio24.it. se invece volete scrivere, fatelo all'indirizzo email urban@radio24.it. Grazie a Peter Bescapè in regia, Simona Bertone, Fabrizio Gaias in redazione. L'appuntamento con Urban è per lunedì con le città e l'arte. Buona serata, buon fine settimana da Alessandro Costinelli.